Fucine Mute intervista Davide Van de Sfros Bernasconi a Spilimbergo. Come mai da queste parti?
Perché fortunatamente ci hanno invitato. Ci hanno invitato, è una terra che io personalmente ho sempre cercato di comprendere, l'ho anche stimata per tantissimi motivi. Ho amici friulani, ho letto cose, leggende e finalmente veniamo per un concerto. L'altra volta a Udine purtroppo c'è stato un temporale fortissimo che ha tolto la luce a due vallate e non abbiamo potuto fare granché. Però eccoci qui finalmente.
E le leggende, parlavi proprio delle leggende, delle storie, delle magie, anche della tradizione popolare che è importantissima per le tue canzoni. Queste, tutte le storie di cui tu parli, le vai a cercare una per una o semplicemente raddrizzi le orecchie, di quello che senti, poi ne fai una canzone?
Credo che sia sufficiente, come dici tu, drizzare le orecchie e rimanere fermo. E loro arrivano, arrivano come il vento, arrivano come gli uccelli, sono in giro perché siamo fatti di storie, siamo fatti di culture popolari, siamo fatti anche di leggende. Io per esempio sono molto, pochissimi sanno questa cosa, però nel nuovo disco Acquadulza c'è una canzone dal titolo abbastanza impronunciabile, si intitola Scintacula, che non significa niente. È una parola, è un suono a cui io ho attribuito dei significati, però il sottotitolo è il canto del camminatore ben sperante. È un modo, una parafrasi per parlare dei ben andanti. La leggenda dei ben andanti, la storia dei ben andanti, del Friuli, di questi personaggi, questi sciamani, questi chiamiamoli maghi che cercavano di combattere anche le streghe e così via, mi ha sempre colpito. Non la conoscono in molti sta cosa, se non i friulani. Questa canzone, che è molto strana, non la capisce nessuno perché non sanno che è come se fosse cantata in prima persona da uno di questi sciamani. Ecco, questo per dirti quante leggende ci sono in giro e quante cose, sia a casa nostra sia a casa di altri, si può andare a prendere, a conservare e a poi a distribuire a chi non ne sa.
E a proposito di casa nostra, a casa tua sul lago, dove comunque hai ambientato la stragrande maggioranza delle tue storie, eccetera, anche dovute alla lingua, ancora adesso trovi motivi di ispirazione, forti leggende, o magari appunto anche nell'ultimo album ci sono leggende che vengono da fuori, altre storie, in pratica rimani sempre, cerchi di esplorare il sempre più possibile la zona nella quale sei cresciuto, quella che conosci meglio, quella gente, quelle terre, oppure stai cercando di aprirti sempre di più, anche per un futuro, verso altre storie.
È ovvio che il tempo è passato anche da me, è ovvio che non puoi relegare il tutto ad una cartolina, non puoi imbastire tutto quanto come se fosse il bel tempo che fu. I tempi sono stati tempi, belli e brutti a seconda delle epoche. Ti posso dire che è interessante vedere come la cultura, il dialetto, la lingua si modula, si modifica col passare degli anni, col cambiare delle mode e degli atteggiamenti del mondo. I ragazzi sono molto più interessati ad altre cose, non è facile vederli, trovare, rovistare, però quando le trovano, qualcuno le trova per loro, non sono indifferenti. E questa cosa qui potrebbe già essere un buonissimo segnale. Rispolverare streghe, fantasmi, personaggi, persone esistite, leggende da bar, esagerate o meno. È comunque un qualcosa che ci tocca, ci spetta. E tutto sommato ci obbliga anche a ricordare, ricordare forse senza fanatismi e senza cretinate dell'ultima ora, è una cosa molto importante. Perché noi veniamo da ieri, non veniamo da domani. Guardare dritto dove stai andando in autostrada è importante, ma senza specchietti è pericoloso. Ecco, capire cosa ti sta arrivando dietro, cosa c'è dietro, cosa stai lasciando dietro. Se è un rispetto, una forma di rispetto oltre che per il tempo, per il mondo e per gli altri, per te stesso, che un uomo senza memoria. Vedi, parlano tutti di radici. È bello, è importante avere delle radici, ma si dimentica spesso il vaso o la terra dentro le quali impiantare queste radici. E mi sembra sia importante altrettanto.
Beh, le radici, dici. C'è stato un cambiamento, almeno io da ascoltatore, ho visto, ma anche tu hai dichiarato un cambiamento grosso fra il tuo primo album, tra virgolette vero, Manicomi, e poi Brevity Van, c'è stata una pausa in mezzo, ci sono state anche altre, percorrere altre strade. Tu hai scelto di restare sulla musica perché è quella che ti viene più naturale o perché è quella che ti viene meglio? Perché anche nella, hai scritto poesie, hai scritto racconti, comunque che avevano quasi lo stesso valore espressivo, se non proprio identico. È stata una scelta?
Sì, no, i dischi sono cambiati perché io sono cambiato, fortunatamente. Sono cambiato non perché era sbagliato come fossi a 20 anni, ma perché giustamente cambi fisicamente, cambiano i ricordi, cambiano i luoghi che hai visto, le persone che incontri, cambiano le convinzioni, ti viene in mente che c'è al mondo altra roba da cantare, da raccontare. E allora ecco che finalmente arrivi ad avere anche quel coraggio, come in Acqua Dulce, di togliere dai cassetti quelle cose che prima eri reticente a prendere in considerazione perché sembravano troppo intime, troppo tue o troppo particolareggiate. Poi invece strada facendo capisci che tutto andava fatto e tutto deve essere fatto, perché se tu vuoi essere in armonia con te stesso e rispettare il pubblico devi fare che ci sia sempre un interscambio diretto di tutto questo. Il disco Acqua Dulce non è un disco che avrei potuto fare a 25-30 anni, ma è giusto farlo a 40. È un disco fatto in cantina, è un disco fatto prendendo dal profondo delle cose che ti appartengono. Gli altri non sono rinnegabili, erano esattamente lo specchio di quello che era Davide in quel momento, quindi non ho nessun tipo di... è molto semplice, è una cosa quasi fisiologica.
E sulle altre forme di espressione, la poesia, il racconto, i romanzi?
Quella è costantemente intrecciata, tanto più che io mi metto a cantare probabilmente perché voglio raccontare. La musica è una passione, ma non è il fine ultimo. Scrivo, arrivo su taccuini, scrivo libri, scrivo cose, scrivo tutto quello che mi viene in mente per paura che vada perduto, no? O per paura io stesso di non ricordarmi poi di aver avuto quell'emozione, se mai è possibile dimenticare un'emozione. E quindi il lavoro è sempre quello, una penna, una chitarra, quello che vuoi, l'importante è proprio raccogliere, cantare, raccogliere, fare quello che va fatto.
Nell'ultimo album, in Acqua Dulce, in Rosa Nera, no? Dici di aver deciso di suonare senza pesare le persone, e questo è vero, nel senso che hai fatto più o meno tutto da solo, niente costi distributori, niente appoggi clamorosi, niente di particolarmente, diciamo, ingombrante. Questa cosa quanto ti è pesata a livello non personale, ma magari a livello di carriera?
È stato un lavoro abbastanza duro da artigiano, è un lavoro nel quale hai dei palchi piccoli, qualche volta hai la possibilità di apparire in televisione su una emittente nazionale, radiofonica o televisiva. È chiaro che tutto quello che puoi avere e non te lo regala nessuno e non torna indietro, quindi devi anche arrangiarti. Però è un bel lavoro perché passi prevalentemente attraverso le persone, e le persone sono quelle che poi fanno il tam-tam e sono poi anche quelle che fanno sì che questa musica diventi fattibile anche qui in Friuli come stasera, no? Allora io dico che è un lavoro duro, sicuramente più duro di una persona che viene presa, portata a festival bar, passata in radio fino all'angoscia, però dall'altra parte penso che sia anche il giusto tragitto che deve fare una musica come questa. Non è una musica che si presta bene al regalo, si presta all'andare dentro profondamente. Ho sempre detto, preferisco piacere totalmente a 500 che così così a 1000. Queste canzoni sono importanti nel momento che uno le fa sue, le sente come qualcosa che gli serve, se no altrimenti c'è tanta altra roba da ascoltare. Non è obbligatorio ascoltare questa cosa.
Un altro elemento che è molto presente nelle tue canzoni è il viaggio, la gente di passaggio, o comunque la gente che torna, ma è una caratteristica della gente delle tue parti o è un'inquietudine nell'aria, un desiderio di muoversi?
Noi siamo sempre in movimento, siamo sempre in movimento, anche se stiamo fermi, anche se ci mettiamo in meditazione sulle rive del Gange, dentro abbiamo cellule che nascono, muoiono, un sangue che scorre, un cuore che pulsa, si muove. Siamo nati per viaggiare, non abbiamo quella sedentarietà delle pietre noi. Non siamo fatti per rimanere lì. Noi viaggiamo e portiamo le nostre convinzioni a ossigenarsi, a disinfettarsi, a cambiare, a volte ad ammalarsi in giro. E l'esperienza del viaggio è forse una delle più dirette, una delle più probabili per l'uomo. L'uomo è nato con delle gambe, con la possibilità di muoversi e fare. e di captare poi sonorità, mondi, storie che ci sono altrove. E non è importante tanto il bersaglio del viaggio, dove devi arrivare, ma il tragitto, e durante quel tragitto chi sei, cosa hai visto, cosa farai. Ma quella è la cosa veramente importante, è il tragitto. Quando arrivi poi arrivi, ma poi ripartirai perché non ti basta più.
E la tua gente è ancora così, viaggia, ha ancora questa voglia di viaggiare, di muoversi?
Per amore, per forza, turisti per caso, turisti per forza, l'hanno fatto per lavoro, l'hanno fatto per la guerra, l'hanno fatto per le vacanze o per cercare qualcosa, perché l'acqua dolce rischiava di schiacciarli in un mondo che gli era diventato troppo piccolo. Poi tornavano con una certa emozione e una voglia di rivedere quello che era il loro mondo, però ricordiamoci che un uomo che io conosco che va perfino sulle montagne più alte del Perù mi ha sempre detto la cosa più bella è quando torno, cioè lui va a finire su una montagna altissima in Perù per dire che poi quando torna il boato è sempre più grande, quindi vedi che il viaggio è anche tornare.
E per te il boato è sempre grande? O?
Sì, io mi sposto spesso e ogni volta che torno so che sto tornando, ogni volta che vado so che sto andando. E questa è una cosa che sembra stupida, ma sono due. Il mondo così come lo vedo con espansione e compressione, espansione e compressione. Quindi tu ti ricomprimi per tornare a casa, raccogli le tue energie e poi vai a esplodere da un'altra parte raccontando tutto quello che hai a delle persone sconosciute. È un viaggio anche quello, non è poco.
E programmi per il futuro, progetti, cose che stai facendo, che realizzerai?
Il coltello alla gola, questo libro che devo consegnare a breve, devo ancora scrivere. quindi per primavera questo. Poi chissà mai che riusciamo a fare qualcosa. C'è una piccola cosa televisiva che forse vedremo in autunno in televisione. E poi da lì in poi vedremo cosa succede.